Vorrei ritornare con voi sul dramma del Congo in questo momento e mi sembra appunto di poterlo fare sulla falsariga di questa lettera dei vescovi che, ripeto, è attuale. Il 10, il 13 novembre, la settimana scorsa. E mi sembra di vedere veramente, di sentire questi vescovi, di cui evidentemente conosco un certo numero, almeno una decina, li conosco personalmente, conosco molto molto bene anche l'arcivescovo di Kinshasa, Monsignor Laurent Mossengo, che era vescovo di Kisangani quando io ero provinciale, quindi collaboravamo molto bene. E sono sicuro che questi vescovi stanno soffrendo terribilmente. E questa domanda, che anche per me è stata forte, diremmo, beh, che più volte mi ha fatto piangere. Una crudeltà di eccezionale virulenza si scatena contro le popolazioni locali che non hanno mai chiesto altra cosa che una vita tranquilla e dignitosa nelle loro terre. Chi avrebbe interesse a un simile dramma? È proprio di oggi, la famiglia cristiana, anche questa di un mio amico che conosco, Luciano Scalettari, vittime delle guerre degli altri. Famiglia cristiana di oggi. E qui c'è, fra le righe, sono delle cose molto forti. La cosa più deplorevole è che questi avvenimenti avvengano purtroppo sotto gli occhi impassibili di coloro che hanno ricevuto il mandato di mantenere la pace e proteggere la popolazione civile. Evidentemente si parla dell'ONU, della MONUC, cioè il mandato delle Nazioni Unite per il Congo. Anche qui ci sono delle foto che potete vedere. Ragazzi che gettano sassi contro un blindato delle Nazioni Unite. Ci si domanda come mai questa forza, che dovrebbe avere la garanzia, che dovrebbe avere l'etichetta diciamo, di arbitro e anche contro cui nessuno ha il coraggio di opporsi, come questa forza assista impotente. Probabilmente c'è qualcosa dietro che è strano. Forse una potenza più grande o delle potenze più grandi che dicono no, non mescolatevi, non intervenite. Io non sono un politico, meno male, però vorrei dire, voi soldati dell'ONU, non sparate, mettetevi in fila indiana per 4-5 chilometri e dite ai soldati di Kunda, dato che si tratta di lui, provate a sparare. Io credo che ci sarebbe una reazione fortissima contro questo attacco alle forze delle Nazioni Unite. Perché non lo fanno? E i vescovi però hanno il coraggio di accusare anche il proprio governo. I nostri stessi governanti si dimostrano impotenti di fronte alla portata della situazione, dando l'impressione di non essere all'altezza delle sfide della pace. Poi passiamo alle cause. Evidentemente i vescovi non usano questa classificazione, questa sistematizzazione, però si sente. È evidente che le risorse naturali del Congo alimentano l'avidità di certe potenze e non sono estranee alla violenza che si impone alla popolazione. E questo è importante perché come mai proprio questa zona è sempre presa di mira? Infatti, tutti i conflitti si sviluppano nei corridoi economici e attorno ai giacimenti minerari. Qui ho parecchi documenti, sarebbe una tavola grande per metterli tutti in ordine, in cui viene quasi come un ritornello questo fatto. Il Nord e il Sud Kivu sono ricchi di oro, di coltan colombite e tantalite, che serve per i telefonini e anche per gli scudi spaziali, legname, caffè, forse anche uranio, qualcuno parla di questo. E è chiaro che queste ricchezze attirano la cupidigia. Anche oggi, proprio prima di venire giù, mezz'ora prima di venire giù, ho preso da internet alcuni testi. Uno viene da Digital Congo, è un'agenzia congolese che pubblica però articoli di diversi giornali. L'altro giorno addirittura ne vedevo uno pubblicato che veniva da Le Monde, oggi credo che venga dal Potentiel. L'ho scaricato proprio alle 5. Le risorse naturali, il nervo della guerra. E poi vi dirò, perché ho sottolineato qualcosa, oggi ha il coraggio anche di denunciare, non soltanto questo giornalista, citando anche i vescovi, hanno il coraggio di cominciare a citare certe nazioni. Quindi è un fatto chiaro che questa guerra ha in parte delle ragioni economiche, lo sfruttamento dei minerali. Io ho dei ragazzi, e così torno anche al problema delle borse, se volete indirettamente, ho dei ragazzi che studiano a Goma, uno sta facendo matematica e fisica al terzo anno, l'università locale, e mi ha detto proprio i soldati di Kunda e anche gli altri, praticamente sono a distanza dove ci sono gli sfruttamenti dell'oro, del coltan, sono là, è quello che interessa loro. E c'è anche un fatto, evidentemente non ho i dati, è un fatto strano, che Ruanda, che non ha né oro né coltan, esporta questi due minerali, e in grande quantità. Ed è strano che Kunda tiene molto, molto ad avere aperto un corridoio verso il Ruanda, addirittura a Bunagana. Io ci sono passato quando nel 1997 ho dovuto anch'io ritornare in Italia e, passando vicino a Ruchuru, sono entrato appunto per questo posto di frontiera. E proprio nel giornale di oggi, di questo Luciano Scalettari, che è stato presente, addirittura mi aveva invitato a un colloquio con lui ai primi di novembre, poi dicendo che dal 3 al 10 era in Congo per andare sui campi profughi, io gli ho dato l'appuntamento in seguito, ci incontreremo probabilmente la settimana prossima, e diceva, eravamo nei campi dei profughi, e stranamente le bombe, gli obici, non venivano né dal nord né dal sud, ma venivano dall'est, strana cosa, da Ruanda. Quindi l'implicazione di questo paese ormai è una cosa scontata. Le ricchezze naturali, e lo dirà anche qui, scusate, evidentemente, scusate, le qualche riga prima, evidentemente non è per il turismo neanche per i gorilli di montagna che si sta combattendo in Congo, ma per delle ambizioni espansionistiche che mirano a creare degli stati nani, dei piccoli stati. Sono le ricchezze locali, che sono come il miele, attirano nombrose diverse persone e gruppi privati finanziari. Non sono le ricchezze che mancano in Congo, in Repubblica Democratica del Congo. I rapporti degli esperti dell'ONU sono eloquenti a questo proposito. Un traffico illecito a grande scala delle risorse naturali è mantenuto dai gruppi stranieri senza fede né legge, dalle multinazionali, e aggiungo, e gli anglosassoni sono segnati a dito. Nello stesso tempo hanno sviluppato una vasta trama di traffico illegale di armi che gli esperti dell'ONU hanno denunciato. Quindi io penso che quando uno si permette di scrivere certe cose deve avere degli elementi, deve avere delle certezze, altrimenti non rischia di citare queste cose. Il secondo elemento molto importante, inoltre, il piano di balcanizzazione che non smetto di denunciare è portato avanti, è portato avanti da intermediari. C'è un piano di balcanizzazione che non smettiamo di denunciare. Cosa vuol dire? Vuol dire che, secondo alcune potenze occidentali, probabilmente, il Congo è troppo grande. Quindi vorrebbero darne alcune fette, alcuni pezzi, ai paesi vicini. Stranamente, l'Uganda in questi giorni ha ammassato delle truppe al confine. Vedete, oggi, grazie alla tecnica o tecnologia, siamo in contatto. La settimana scorsa ero a Milano e ho avuto un'intervista con un giornalista dell'Avvenire E proprio per mostrare che potevamo essere in contatto direttamente, ho telefonato mentre parlavo con lei, con un signore belga che abita a Beni e mi descriveva la situazione di Beni e Goma, anche perché tra di loro sono in contatto. Nello stesso momento ho chiamato uno studente universitario che è a Goma e praticamente confermano quanto noi qui stiamo dicendo. Si ha l'impressione di una grande complicità che non svela il suo nome. La grandezza del Congo e le sue numerose ricchezze non devono servire da pretesto per farne una giungla. Leggevo qualche giorno fa, in occasione della nomina o delle elezioni americane, è stato chiesto a Vital Kamerhe, che è il presidente della Camera del Congo, cosa pensasse del nuovo presidente. E sempre su internet aveva risposto: mi auguro che il nuovo presidente americano non faccia lo stesso errore dei suoi predecessori. Pensare che il Congo è troppo grande e quindi qualche pezzo deve essere ceduto ai vicini. Più chiaro di così. Mi auguro, si chiama Vital Kamerhe, presidente della Camera dei Deputati del Congo. Mi auguro che Obama non abbia la stessa mentalità dei suoi predecessori. Quindi voi capite cosa c'è dietro queste cose. E proprio oggi, appunto, questo articolo che leggevo stasera, che ho letto proprio prima di venire qui, i vescovi di Bukavu e Goma, faccio una parentesi, io credo sinceramente che se c'è una voce autorevole, autentica, ben informata sia la voce dei vescovi. Sono circa 50 vescovi che coprono tutta la superficie del Congo, attraverso poi le parrocchie, attraverso poi internet, telefoni, possono sapere in questo momento cosa succede, come dite voi, in tempo reale cosa succede. Non sono, diciamo, influenzate da questo stato di interesse, anche perché all'interno della conferenza episcopale ci sono delle varie tendenze, ma quando i vescovi firmano una dichiarazione comune, penso che è ponderata e corrisponde alla realtà. Allora leggo soltanto quello che i vescovi di Goma e Bukavu, quindi del Kivu, del Sud Kivu, perché il Kivu è diviso in due province, noi li chiamiamo province che corrispondono però alle vostre regioni, c'è il Nord Kivu, con capitale Goma, di cui fa parte anche Beni Butembo. Io sono proprio a ridosso del Kivu. La mia parrocchia, diciamo, sono a 35 km, comincia la diocesi di Beni Butembo, che è separata appunto dal fiume Ituri. Questo è il Nord Kivu. Il Sud Kivu invece comprende Uvira e Bukavu. Ebbene, i vescovi di queste due regioni hanno scritto al primo ministro Adolphe Musito, che è stato appena scelto in sostituzione di Antoine Gizenga, che era troppo vecchio. Hanno scritto così: i vescovi appunto di queste regioni. Vedo se c'è un punto interrogativo, sì. Non sarebbe forse opportuno pensare a un vertice che dovrebbe riunire gli Stati Uniti, l'Unione Europea e certi paesi del sud-est asiatico affinché regolino i loro problemi che riguardano i loro interessi geostrategici, economici e anche di proprietà, di influenza, che alimentano le tensioni che sono causa di morti, di massacri in questa sottoregione e in generale e in Congo, in Congo soprattutto. Si risparmierebbe così la morte a innumerevoli pe persone e ci sarebbero molto meno crimini. Questo anche faciliterebbe il compito degli umanitari e farebbe o sì anche favorirebbe l'azione di quelli che vogliono fare degli investimenti. Qui i vescovi hanno avuto il coraggio di citare Stati Uniti, Unione Europea e i paesi del sud-est asiatico, in particolare la Cina. Quindi capite che non è molto facile trovare una soluzione. Io direi una cosa che evidentemente ognuno di noi vede gli avvenimenti con la propria sensibilità. Nel 2002 il 12 ottobre, io ho vissuto in persona una cosa terribile, il saccheggio di Mombasa, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, tutta la giornata, diciamo granate, bombe a mano, mitraglie, non c'era rimasto più nessuno alla missione. Io mi ero nascosto a circa 50 metri dentro un cespuglio e vi dico che dalle 8 alle 2 non ho avuto il coraggio di alzarmi. E ho assistito a delle cose terribili. Questi soldati, mezzi nudi, torso nudo, che sparavano così all'impazzata. Ed ero nascosto, diciamo, in un cespuglio. Davanti a me c'era un prato in cui pascolavano le mucche e gli asini. E questi soldati hanno praticamente ucciso 30 mucche soltanto per il gusto di ammazzarle. Poi sono andate, hanno preso la coda, hanno tagliato la coda e si facevano con una specie di flabelli. Quando sono uscito finalmente, mi hanno buttato per terra, mi hanno umiliato. Avevo portato con me soltanto il passaporto, dico se per caso devo scappare, volevano stracciarvelo, mi sono opposto dicendo che non era mio, appartiene allo Stato italiano, quindi che facevano una cosa veramente assurda. L'orologio me l'hanno strappato e basta, sono rimasto così. E non so, a un certo punto non si ha né più paura né niente, e qualcuno, un ragazzo si è accorto, avevo la fortuna, diciamo nella disgrazia, di conoscere la loro lingua, e uno mi dice, padre, io sono di Kisangani, dei Wagenya, da dove c'erano i pescatori famosi in tutto il mondo, che affrontano le rapide del Congo, del Congo, del fiume Zaire, e catturano dei grossi pesci con delle nasse. Dico, io vengo di là e gli do un consiglio, padre, non faccia niente, non faccia l'eroe, accetti tutto quello che facciamo noi, lei stia calmo, perché noi durante 3 giorni abbiamo il diritto di fare quello che vogliamo. Possiamo fare quello che vogliamo. Nessuno ci chiederà conto. E potete elencare tutti gli obbrobri dell'umanità e ci siete dentro e non sbagliate di molto. Ho avuto un ragazzo nella mia scuola, si chiama Fiston, il suo nome era Gaston, ma che era stato un soldato di questi signori della guerra. Mi ha raccontato le cose assurde. Prima di tutto raccontava che era stato sodomizzato dai suoi capi senza nessuna vergogna, mettendogli la pistola alle tempie, si usava a rivoltarsi. E poi questi ragazzi erano obbligati, scusate, a violentare delle bambine in pubblico, per abituarsi così a superare il senso della vergogna, dell'orrore. In piccole cose, cioè delle piccole spirali che ci facevano capire che ormai avevano oltrepassato il livello del bene e del male. Un giorno, era un sabato sera, avevamo mandato il camion a cercare qualcosa, degli aiuti, e tardava ad arrivare. E allora, dopo aver detto la messa per i ragazzi della scuola, la sabato sera facevamo la messa in francese per i ragazzi della scuola, mi sono messo sulla strada che andava verso Beni, recitando il rosario. E un ragazzino, fumando la sigaretta col Kalashnikov, mi dice: vecchio, più che vecchio, è Musè, vecchio, hai fatto qualcosa per lo Stato oggi? Dico, sapessi, mi sono alzato stamattina presto, ho fatto la messa, sono andato a scuola, pomeriggio ho lavorato nell'orto, adesso ho fatto anche la messa per i cristiani e adesso sto pregando. Tu piuttosto, dico, mi sembri un po' maleducato, una cosa ad abu, cioè manchi di educazione. Ma dove hai imparato? Chi ti ha formato come soldato? Si è messo a ridere, fumando la sigaretta, dice padre Silvano. Mi hanno detto che facendo il soldato potevo fare quello che volevo. Mi hanno chiamato, mi hanno messo dietro una capanna, mi hanno mostrato il fucile e mi hanno detto: si fa così a uccidere un uomo. È stata la fine della mia formazione. Purtroppo purtroppo viviamo in questo ambiente. E per cui, appunto, mi sembra. Beh, torno alla. Avevo intitolato il mio intervento quando qualcuno mi aveva chiesto appunto di raccontare la storia. L'avevo scritta e i miei amici di Bologna, che hanno una rivista, l'avevano intitolata A man bassa, ovvero l'inferno. Tanto che lo ricordo così come un avvenimento, perché non sento di aver fatto niente di straordinario. Quindi il sabato, tutta la città era stata devastata, le porte sfondate, addirittura in molte case i soldati avevano scavato anche per vedere se qualcuno aveva nascosto qualche denaro, tutte le galline, le anitre, anche perfino i porcellini d'India tutti massacrati, quello che non potevano portare via massacravano, portavano, senza contare tutte le ragazze che hanno preso quel giorno. Praticamente alla missione non è rimasto nessuno. E anche la nostra missione era stata veramente saccheggiata, porte sfondate, materassi, tutto era stato portato. E siamo andati, eravamo io, uno studente congolese e un prete di Udine, Don Fabio, siamo andati a nasconderci in chiesa la notte, abbiamo dormito, passato la notte sul pavimento. Il giorno dopo, alla sera della domenica, qualcuno è uscito, abbiamo fatto una messa molto, molto triste, se volete, al pomeriggio. Il lunedì il comandante, si faceva chiamare colonnello Freddi, è venuto a vedermi, e attorniato da soldati con lanciarazzi o lanciagranate. Sudavano già al mattino presto, segno evidente che si erano ben drogati per fare quelle cose, e ha cercato di convincermi di dialogare. Io ho detto: guardi, colonnello, venga a vedere prima la mia stanza, guardi cosa ha lasciato. Non ha lasciato più niente. E dico, mi sembra che quello che avete fatto non è da persone umane, ma sembrate invasate dallo spirito cattivo. E poi, allora, siamo andati in refettorio, quelle quattro sedie rimaste le abbiamo date a loro, a lui e ai suoi soldati, ai suoi guardie del corpo, e evidentemente scioccato dalle mie parole, dice: Padre Silvano, vede, noi siamo stati obbligati perché ci hanno provocato. E io ho avuto il coraggio di dire: colonnello, guardi, non ci sono 36 strade. In francese si dice così: non ci sono 36, ce ne sono due. O lei mi ammazza, o io racconterò quello che ha fatto. Perché vi assicuro che quando uno vede quello che sta succedendo, io, ecco, rivedo un po' quello che è successo a Man Bassa nel 12 ottobre. Perché vedete, anche in queste dichiarazioni c'è un grande assente, c'è la popolazione. Addirittura si parla di 600-700 mila persone che hanno perso tutto. E quello che i vescovi in parte lo dicono, queste persone che non domandano che una cosa, di vivere in pace. Ecco, questa frase mi piace molto. Di nuovo una crudeltà di eccezionale virulenza si scatena contro le popolazioni locali, che non hanno mai chiesto altra cosa che una vita tranquilla e dignitosa nelle loro terre. E anche qui, questo credo che sia Scalettari, lo dice chiaro: finalmente si ha il coraggio di dire, da dove vengono queste armi? Vengono dall'altra parte. Allora, meno voi amici, non dite più: sono poveri ma hanno i soldi per comprarsi le armi. Non hanno i soldi per comprarsi le armi, gliele danno, gliele danno. E sono contenti quando si ammazzano, e dovremmo avere il coraggio di dire: smettiamole di questa ipocrisia. Si ha paura di toccare questo tasto. Vedete, una cosa assurda: proprio ieri o oggi, l'ex presidente del Nigeria, Obasanjo, lo pronunciamo alla francese, è andato a parlare con Kunda. Parlare con Kunda. E poi passa in Angola per dire di non mandare i soldati contro Kunda. Dall'altra parte il francese Sarkozy, proprio quel titolo, Sarkozy chiama Dos Santos, il presidente dell'Angola, a sostenere Kabila dopo il rifiuto di Londra. Londra non è d'accordo, vedete qui, Londra, Parigi non hanno la stessa politica. La Francia vorrebbe che l'Angola entrasse per sostenere il Congo. Gli altri paesi dicono di no. Allora c'è qualcosa di strano. Ecco, io. Ah, no, appunto, no. Ecco, qui lo vedete, sarebbe troppo lungo, io penso che non dobbiamo andare, sono già le 6:30, però c'è qualcosa di strano. Lo sentivamo noi già nel 1996, la prima guerra, lo sentivamo ancora nel 2002, quando le posizioni di Francia e Inghilterra erano opposte, erano contro. E in questo momento adesso si è aggiunto anche l'elemento cinese. E qui sarebbe lungo discutere, sarebbe lungo, andremo molto lungo. La Cina ha appena firmato un accordo con la Repubblica Democratica del Congo, gli dà delle infrastrutture, crea strade, ospedali, scuole, però vuole materie prime. C'è una sproporzione enorme, diciamo da 1 a 10. E il bello che la Cina sembra veramente paterna, sembra il lupo di, come si chiama, di quella, di Pinocchio, no? Tutta paterna, o da noi scontava la fata, il lupo che si vestiva da fata, tutto paterno, dice, guarda, io non ho neanche bisogno di sfruttare le tue miniere, me le trovo io, quindi ti faccio anche il favore di fare la prospezione, dai tranquillo. E sono veramente, io dico, sono efficaci. Io ho avuto i cinesi per 2 anni, lì alla cioè vicino alla missione, e la strada l'hanno fatta, hanno fatto quasi 800 km, però dietro. Evidentemente se c'è qualcuno che turba il loro mercato dà fastidio. Quindi Francia, Inghilterra, America e Cina, come dicono i vescovi, io credo che questa frase dei vescovi di Bukavu e del Kivu dovrà essere presa in considerazione. E come dice anche qui, attraverso degli intermediari, delle guerre importate, no, scusate la parola, vittime delle guerre degli altri. E il mio pensiero anche in questo momento va a questi rifugiati, veramente una cosa che mi ha scosso più che il fatto di sentire le bombe, di vedere la guerra, più di vedere i soldati, vedere queste folle di migliaia, migliaia, migliaia di persone che vanno così, vanno, pur di scappare, senza sapere dove. Ricordo che i primi giorni di ottobre, dopo l'assedio, diciamo, il saccheggio di Mombasa, sono scappati, immaginate, le 11 di notte, quando i soldati governativi hanno detto i ribelli stanno arrivando, stanno attraversando il fiume Ipulu che va verso Ndui e non riusciamo a fermarli, alle 11 di notte sono scappati tutti. E noi lo diciamo come una banalità, chiedo perdono a queste vittime, molti bambini sono stati schiacciati di notte e non c'era la luna e scappavano. E c'era un giornalista sudafricano, che era anche fotografo, mi dispiace di non aver mantenuto i contatti con lui. Un giorno dice: padre, io vado a incontrare questi profughi, io non ce la faccio, ti accompagno, ma sono sicuro che non ce la faccio. E mi diceva: ma cosa c'è dietro? Come mai scappano? Mi sembrava nella mia fantasia, nella mia immaginazione, di pensare a delle persone che scappano di fronte all'eruzione di un vulcano. Il panico totale. L'ho provato anch'io, ve lo dico sinceramente. Una sera eravamo alla missione, da mesi eravamo senza luce perché ci avevano portato via tutto il gasolio e eravamo là. A un certo punto si grida: stanno arrivando i soldati. Sono scappato, cadevo nei buchi, sono andato contro il filo spinato. L'unica meta era: scappiamo al cimitero, là almeno non verranno a seguirci. Sapete. È facile dire facciamo gli eroi, ma quando dopo un po' di giorni che non mangiate, che non dormite, si diventa quasi quasi come delle bestie braccate che scappano. Ecco, vorrei prima di passare magari al secondo momento in cui parleremo anche dell'opera di Mambassa, che facessimo un pensiero a queste parole, a queste persone. Grazie.